Questo messaggio, intitolato I sette composti nomi di Geova, è stato predicato dal fratello e profeta di Dio William Marion Branham il 20 gennaio 1955 al Lane Tech High School in Chicago, Illinois, Stati Uniti d'America. Solo a buffet. Tutto è possibile solo a buffet. Solo a buffet, solo a buffet. Tutto è possibile solo a buffet. Restiamo ora in piedi solo un momento per pregare. Padre, ti ringraziamo stasera dal profondo del nostro cuore per questo meraviglioso riunirsi assieme in Cristo Gesù qui a Chicago. Ti preghiamo di benedire gli sforzi che produciamo per cercare di rappresentare te a queste persone. Abbiamo visto che nonostante questa notte fredda e tempestosa di fuori, la gente è venuta da lontano e si è riunita qui stasera per essere sanata. Si sono lette le loro lettere nel corso della giornata e si è udito il loro grido d'aiuto pietoso che agita i nostri cuori, Padre. Sono certo che Tu li veda quando scrivono le lettere, che li veda quando arrivano. Il sentimento che produce in me è la risposta, tutto quello che possiamo per cercare di essere d'aiuto. Benedici stasera i nostri sforzi, Padre, possa il Tuo Spirito essere qui e possa approvare tutto quello che facciamo, poiché chiediamo la Sua guida divina in ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi e il Signore vi benedica. Sono doppiamente felice di essere qui nell'auditorium. Vedo che qui abbiamo delle lettere. Alcuni di voi le hanno date a Billy Paul, che me le fa avere sempre. Quindi lo apprezziamo. E inoltre alcuni qui, prima di cominciare stasera, ho notato che quando faccio la preghiera di concerto, a volte mettono qui le lettere perché io ci metta le mani sopra. Prima che ve le restituiamo, voglio pregare singolarmente per loro. Qualsiasi cosa possiamo fare per aiutarvi, è per questo che siamo qui, per cercare di aiutarvi ad amare il nostro Signore Gesù con tutto il cuore. Ho visto in basso il responsabile delle registrazioni qui. Stasera ce n'è una platea intera di coloro che incidono i nastri. Bene, questo è molto bello. Ci piacerebbe stare tantissimo a Chicago se potessimo a causa di questo. Questa volta siamo in qualche modo un po' svantaggiati, dobbiamo ritornare in chiesa. Questo auditorio è stato affittato in anticipo, abbiamo avuto un po' di problemi ad averlo, ma noi, il fratello Joseph ed io, ne parlavamo oggi in merito. Egli sta facendo dei preparativi per un'altra riunione immediata, non appena possiamo tornare da dove abbiamo iniziato dunque. Dobbiamo andare a Hot Spring, Little Rock e da lì a Shreveport. Lubbock, Texas, Phoenix, Arizona, Los Angeles, Tacoma, Washington, e da lì a Calgary, Edmonton, Grand Prairie, Dawson Creek, e poi forse a un convegno oltreoceano, se potremo tornare in quel periodo. Naturalmente immagino che tutti sappiano che deve esserci una nascita in casa nostra a breve e deve avere luogo nel mese di marzo piuttosto a maggio, e siamo in quel periodo, voglio essere nelle vicinanze della casa. Ora, non appena sia finito, se Dio vuole, devo proprio tornare oltreoceano. Nel mio cuore c'è per l'appunto qualcosa per cui non riesco proprio a starci lontano. Ogni giorno cerco di consolarmi dicendo: guarda qui Billy Branham, devi stare a casa, vedete, devi. Ma qualcosa dentro di me dice no, e non posso evitarlo. Voglio proprio indicarvi qualcosa, amici, se lo capirete. Chicago. Prenderemo proprio in considerazione Chicago, così come tutti gli Stati Uniti, proprio qui. È uno dei posti migliori, non ho niente contro gli altri. Sono tutti belli, ovunque io vada la gente mi ama e poco fa mi avete fatto un gran benvenuto. In fondo al mio cuore mi sento come se volessi poter stare con voi e starci per sempre, ma non posso. Non sono un ragazzo e c'è tanto lavoro che deve essere fatto che non posso fare tutto, ma devo fare la mia parte. Vedete cosa voglio dire? Dirò questo, e se mi sbaglio Dio mi perdoni, perché lo dico con tutto il cuore. La nazione dell'America, parlando in termini di nazione, non è pronta per un risveglio. Possono aver passato quel giorno, vedete? Avevo appena notato il fratello Joseph questa mattina che cercava di parlarmi. Mi disse: «Bene, fratello Branham, quando ritornerai? Noi, vedete, può darsi che lui l'abbia detto. Non dico questo a causa di questo mio fratellino svedese che sta sul palco. No, signore, ma io lo amo. Molti di voi sapete cosa ho passato per tenere la nostra fratellanza. Non per lui e me, ma il mondo esterno. Ma il fratello Joseph Boats è mio amico intimo, mio fratello in Cristo. Deve fare qualcosa di peggiore di quello che gli ho visto fare perché io cambi la mia opinione a suo riguardo. Lo amo e quindi lo apprezzo. E per lui, egli viene e si siede in casa, viene in macchina da lontano o a volo in aeroplano o qualcosa di questo tipo. E io, fratello Branham, i piccolini entravano in camera, sentivano parlare quell'inglese a scatti, sapete, noi abbiamo bisogno di te a Chicago, la gente là, di là ti ama. Ora quando verrai ci farai un'altra riunione, vedete? Egli sta proprio direttamente con questo. Non potete rifiutarlo, voi solo non potete. Potresti dire solo: benissimo, fratello Joseph, fai pure, io ci sarò. Perché lui sta proprio con questo quasi finché tu non venga. E così a me piace però veramente. Questa mattina eravamo seduti a chiacchierare. Dissi: fratello Joseph. E gli disse: ma fratello Brana, ti rendi conto? Fece: pensa solo che ieri sera almeno 20 anime sono state salvate. Disse: questo dunque non basta per l'evangelizzazione. Disse: qualsiasi cosa sarebbe meglio di quello. 20 persone sono venute a Cristo. Dissi: bene. Disse: fratello Brana, se la gente ha un risveglio e ci si va di notte, guarda come se ne vantano, mentre qui, dopo aver visto il Signore all'opera, arrivano 20 convertiti profondamente convinti, singhiozzando e piangendo, vedi? Dissi: sì, fratello Joseph, Dio sa quanto lo apprezzi, ma vedi, quelli sono stati proprio qui in una sera per i servizi, e se faccio il paragone col servizio del Sudafrica, dell'India, nelle isole, o giù in Sud America, sai quante anime sarebbero venute? Intorno a 5.000, forse 20.000 o 30.000, vedete? È la stessa cosa, proprio la stessa cosa. Bene, in molti di quei posti non hanno mai sentito parlare di Cristo. Tanti di questi fratelli che vanno in queste campagne evangelistiche si recano da gente che hanno un certo tipo di idea di Cristo, forse come i cattolici o luterani o altri, insegnano. Io invece predico dove non hanno mai sentito parlare di Cristo, vedete? Devono avere una qualche idea di Dio. Bene, nella parte miracolosa, vedete? Il dono non fa nessuna differenza se non hanno mai sentito parlare di Cristo, se non sanno niente della Bibbia. Poiché Dio fa in modo che la gente lo riconosca lo stesso, vedete? In quanto alla parte che riguarda i miracoli, dicono: oh, che cosa sta dicendo? Come sa chi sono? Cosa non va in me, da dove vengo, chi sono i miei e tutte queste cose? Ma da dove viene questo? Vedete? Allora essi vedono. Ora, per i fratelli che predicano il Vangelo, è solo l'inizio ed è un modo meraviglioso di farlo. Ora possono prendere questi altri, vedete, così. Ma a me piace venire a casa e stringere la mano a qualcuno, spiritualmente parlando. Naturalmente mi piacerebbe stringere la mano a qualcuno se lo potessi. Bene, dunque, nella riunione c'è uno spirito meraviglioso. Vi voglio però chiedere qualcosa. La predicazione che ha avuto luogo in America nei passati 10 anni sarebbe bastata a convertire più volte il mondo intero, lo sapete? Guardate solo gli evangelisti che percorrono tutta la nazione. Guardate Billy Graham, Jack Schuller e Jackie Birch e tutti questi altri, ora Roberts, e tanti altri grandi evangelisti che sono andati proprio da un punto all'altro in tutta la nazione e rastrellato più e più volte. Quando chiamano me, pare proprio che si sia cominciato a raffreddare. Vengono i cristiani che poi trascinerete uno da qui o uno da lì, vedete? Appare proprio però come un qualche tipo di posto dove non potete far passare la gente in qualche modo. Verranno per le prime 2 o 3 sere, è meraviglioso, vedranno i fenomeni di Dio. Ascolteranno un evangelista, un buon predicatore come Oral Roberts, Billy Graham o alcuni di questi fratelli che sanno veramente predicare. Si rallegreranno dopo alcune sere, ma finisce tutto là. La parte miracolosa dell'opera, il Signore in azione, è sembrato corretto, è meraviglioso, ma poi se ne stancano presto, in 1 o 2 giorni, vedete? Vedete, sembra proprio come se ci fosse qualcosa sulla nostra amata nazione. Penso che la nostra civiltà sia arrivata al punto in cui Dio abbia scandagliato da un punto all'altro e riunito dei cristiani. Ma io credo che se si accende il risveglio, avverrà in terra pagana. Lo credo con tutto il mio cuore, vedete? Non ne sanno niente a riguardo. Essi non sanno niente dei propri indottrinamenti e della teologia che c'è ora. La gente insegna questo e quello. Uno dice, ora fatemi dare uno sguardo. Vedete, chi lo fa è uno scettico. Lo metterà sul giornale. Non sono contro di voi, siete miei fratelli e sorelle, ma il mondo di fuori, Chicago, compra il giornale. Si verificano degli strani fenomeni e cose simili a queste. Beh, il dottor Johnson ha affermato che non è stato altro che psicologia, vedete? Beh, il nostro pastore dice che è stato il diavolo, non avrò niente a che farci. Altri non hanno nemmeno tempo di guardare fin là, tremiti religiosi, vedete? E si procede così, con quell'atteggiamento. Ma mostrate quella stessa cosa in uno di quei giornali esteri. L'intera nazione si gira a vedere di che si tratta, vedete? Ecco, questa è la differenza. Vedete, non sono andati e l'hanno adulterato come è successo a tutti noi. Bene, io qui stasera chiamo gli eletti, proprio così. Voi siete amabili e meravigliosi e mi siete stati d'aiuto. Siete consapevoli che in quel viaggio in India quelle migliaia di migliaia hanno ricevuto il Vangelo. In una sola volta hanno ricevuto Gesù Cristo, gente pagana e non cristiana. Vi rendete conto che voi, seduti qui stasera, avete finanziato gran parte di quel convegno? L'avete fatto. Sono ritornato, ho fatto delle riunioni e se riesco a far presa quanto basta per tornare laggiù a dare a quei poveretti che muoiono di fame, che non hanno niente da mangiare e giacciono per terra sulle strade, a mendicare in una simile condizione. Eppure c'è una cosa, essi vedono la grazia del Signore come una cosa fuori dal comune, si alzano dalle loro sedie a rotelle e camminano, gettano via le stampelle. Andate qua e là per terra e raccogliete le cose in cui erano distesi loro. Hanno ammucchiato delle pile enormi di lettighe e altro e li portano fuori. Non ne avevano più di bisogno. Qualcosa li colpisce, lo credono e vanno direttamente avanti. Vedete? Ed è per questa ragione, amici cristiani, che io vado in giro a vedere i miei amici. Non per raccogliere soldi, perché non è così. Devo visitare i miei amici. Ora forse stasera se fossi veramente e disperatamente nel bisogno potrei andare da due o tre uomini seduti proprio qui in questo auditorio e mi manderebbero in India. Ma non è in quel modo che voglio farlo. Vedete, voglio prendere una moneta da 5 centesimi da questo, una moneta da 10 centesimi da quello, 50 centesimi da quell'altro, vedete, così. Allora tutto il gruppo avrebbe qualcosa a che farci e mi riposerei un po' dai campi di missione esteri. Ritornerei e ripartirei ancora. Capite quel che voglio dire? Vedete? Vi amo. E non ci sono segreti. Non c'è minimamente niente davanti a me, né qualcosa che vuole qualcun altro, ma è tutto sul consiglio. Dico alla gente tutto quello che ho. Ogni centesimo dei soldi che ricevo, ovunque esso vada. E ci sono le mie registrazioni dallo zio Sam. C'è la mia banca. C'è la mia famiglia, la mia casa, i vestiti che ricevo, la gente che me li dà, quindi ci siete voi. Non ho bisogno di soldi finché la gente me li dà. Preferirei piuttosto che pregaste che tutti i soldi. Questo dunque significa che se ho degli amici, tutti i soldi mi appartengono, vedete? E gli amici di Cristo sono miei amici. Io sono un amico degli amici di Cristo ed è in quel modo che procedo nella vita. Meraviglioso. Non lo scambierei per 10 miliardi di dollari. Preferirei piuttosto averlo, oh sì signore, meglio. E le mie spese scorrono totalmente, mando migliaia di lettere alla settimana e devono essere comprati pezzi di stoffa su cui si deve pregare dei francobolli. Mandiamo centinaia di dollari alla settimana e li mandiamo ai campi di missione esteri in tutto il mondo. In ufficio ci sono sempre 5 che lavorano, vi rendete conto di quello che è? Mentre non sono fuori sul campo, voi continuate a sostenere. La banca mi dice, reverendo Branham, va tutto bene, se lei è scoperto il rosso, lasci stare, ce ne occuperemo noi. Ecco la mia vita. Quindi le cose vanno bene, per cui io vivo solo per fede. Ecco tutto, solo per fede. E la cosa più grande che io abbia mai saputo in vita mia è di vivere per fede nel nostro Signore Gesù Cristo, sapendo che Lui mi ama e mi benedice. Si prendono soldi? Se mai avessi preso la centesima parte dei soldi che mi sono stati offerti, che non ho mai chiesto, mai, ma i soldi che mi sono stati offerti, sarei un multimilionario, sapete? Quello mi mette nei guai, preferirei solo prendere giorno per giorno, un giorno dopo l'altro, vivere solo per il Signore. Quello che mi occorre domani, Lui me lo provvederà domani, proprio così. E poi io, vedete, se potete prendere, allora vi mettete a confidare nelle vostre ricchezze. Allora andate, se ricevete istruzione, avete fiducia in essa, se avete un bel po' di teologia, confidate in quello. Io non ho teologia, istruzioni, personalità, soldi, né niente. Amo solo il Signore e confido in Lui per ogni cosa. Ecco tutto ciò che ho, vedete? Voglio vivere in quel modo. Ho fatto la mia scelta di vivere in quel modo. Ora Dio vi benedica. Bene, voi qui a Chicago siete gente amabile. Ho visto dunque che dovremmo tenere proprio alcune serate qui nel nostro auditorio. Qualcuno ne ha già parlato prima. Ecco cosa ci riservano. Non vogliamo fare compromessi con questo. Ma ora, nelle prossime sere, se possiamo, vogliamo invece di predicare, io voglio dare delle indicazioni sulla parola e poi scorrere la fila di preghiera finché riesco a tenermi in piedi. Vedete, perché ricevo moltissime lettere. Le persone qui dicono: non possiamo trattenerci molto a lungo, fratello Branham. Ora, non abbiamo modo di sapere chi pregherà di sera. Come faccio a sapere quanti stasera saranno guariti quando non conosco un'anima vivente per quanto io ne sappia? Non riesco a vedere una persona in sala che per quel che mi riguardi io abbia mai visto prima. Conosco alcuni di questi giovani seduti qui, vedete? Ci sono alcuni di loro che vengono dalla mia chiesa, da Jeffersonville, che sono amici personali, ma non conosco nessuno di quelli là fuori. Ora, come faccio a sapere dove l'angelo del Signore sarà sospeso stasera e su chi mostrerà una visione se non conosco nessuno? Ebbene, Billy Paul viene questo pomeriggio, o piuttosto stasera, per distribuire dei biglietti di preghiera, e suppongo l'abbia fatto. Forse distribuirà almeno 100 biglietti. Sono là fuori. L'unica cosa che può fare è di mescolarli soltanto e porgerli a voi. Egli non sa da dove saranno chiamati i biglietti di preghiera o i numeri. Nemmeno io so se li chiamerò oppure no, vedete? Che tu abbia un biglietto di preghiera o no, non fa nessuna differenza. La sola cosa che cerco di fare è di farti credere il Signore Gesù Cristo e Lui ti guarirà. Non hai bisogno di avere un biglietto di preghiera. Se lo notate, ci sono più guariti qua fuori dalla sala che sul palco. Ma ciò limita la mia forza. Ora, l'altro giorno, da quel che capisco, qualcuno che mi conosceva molto bene ha detto che il fatto che io diventi debole e che mi indebolisca è solo una finzione. Bene, Dio perdoni l'uomo che l'ha detto, vedete, perché non sapeva cosa stesse dicendo. Ecco tutto, non lo sa. Non è così, miei cari e diretti amici. Fisicamente parlando, ringrazio Dio per la buona salute molto robusta che posseggo. Sono un cacciatore, vivo tra le montagne, i boschi, e per la grazia di Dio questo è molto bello. Perciò quindi ho montato cavalli e per tutta la vita ho lavorato molto duramente. E parlando in quanto al fisico sto benissimo. Ma se potessi stare qui a predicarvi tutta la notte, lo farei lo stesso. Lasciate però che una di quelle visioni avvenga e potreste prepararvi a portarmi via di peso dal palco. Vedete? Quella mi rende debole. Perché? Non lo so, ma la scrittura dice che lo farà ed è così. Ecco tutto quello che so. Quindi il buon Signore vi benedica dunque. Leggerò due punti delle scritture qui solo per una breve riflessione o per parlare forse non più di 15 minuti, poi chiameremo una fila di preghiera, così non vi tratteremo stasera per farvi ritardare. Ora, uno di essi, e quasi tutti e due i punti, si riferiranno ai nomi di redenzione di Geova. Uno si trova in Genesi 22, versetto 7. E Isacco parlò ad Abramo, suo padre, e disse: «Padre mio!» Ed egli rispose: «Eccomi, figlio mio! Eccomi!» E lui disse: «Ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto?» E Abramo disse: «Figlio mio, il Dio provvederà un agnello per l'olocausto». Così essi se ne andarono ambedue insieme. E al versetto 14 leggiamo: «E Abramo chiamò il nome del luogo Geova Jireh, che è quel che oggi si dice: nel monte del Signore sarà visto». E infine nei Salmi, Salmo 64, versetto 1, dice: «Dio è la nostra forza e il nostro rifugio, un aiuto sempre presente in tempo di distretta». Ora, da qui vogliamo trarre la nostra citazione. E ora, notato qui sulla busta che ho portato, i sette composti nomi di Geova. In altre parole, quello che era Geova è composto in questi suoi sette nomi di redenzione. Ora, Dio, nella sua attitudine verso la gente dall'Eden, dalla lontana Eden, è nascosto in questi sette nomi di redenzione. Il primo è Geova Jireh, che significa: il Signore provvederà un sacrificio. Il secondo è Geova Rapha, il Signore è il guaritore. Manasse, nostra bandiera. Shalom, nostra pace. Roi, lui è il pastore, la nostra giustizia. E Sham, il Signore è presente. Ora, il Signore Shamma, S-H-A, MMH, Shamma è colui di cui parlerò dal Salmo 64. Geova Jireh è il primo mentre questo è l'ultimo. Geova Jireh è il Signore provvederà un sacrificio. Geova Shammah è Geova è presente. Possa il Signore aggiungere le sue benedizioni a questi mentre parliamo solo per pochi momenti. Ora, Geova Jireh. Quando Dio apparve ad Abramo, il primo nome con cui gli apparve si trova là in Genesi 22, dove gli apparve nel nome di Geova Jireh. Ora Abramo aveva ricevuto la promessa da Dio di come essere suo erede, che sarebbe venuto un figliuolo e attraverso il seme, il suo seme, sarebbe stato erede per il mondo, e mediante il figlio di Abramo, che era Isacco, attraverso Isacco viene Gesù, e Gesù fu mandato al gentile e perdona ogni nazione, gli uomini bianchi, bruni, gialli, neri, tutta la gente è riscattata, mostrando che questa era l'ultima epoca. Questo è tutto, non ci saranno più epoche dopo di questa. Questa sarà l'ultima epoca in cui Dio si occuperà delle persone come esseri mortali. E se ebbero un risveglio nel tempo anteriore alla distruzione antidiluviana, prima della venuta di Cristo, ebbero una grande agitazione. Ebbene, che cosa ne sarà dell'adempimento di tutto ciò? Cosa avrà luogo? Guardate ai giorni degli apostoli fino alla conclusione dell'epoca gentile. Guardate che risveglio ebbero. In ogni nazione dove andarono ebbero luogo delle cose miracolose. Guardate ai giorni di Noè. Ora questo è il tempo della fine, proprio all'ombra della venuta del Signore Gesù. Qui devo annunciare delle belle notizie. Leo, hai portato quel film? Sì, ho ricevuto un film che mi ha fatto quasi convertire di nuovo. Si proietterà qui la domenica pomeriggio, vero? Il fratello dice, non l'abbiamo ancora deciso, fratello Branham, editore. Comunque, vi diranno quando sarà proiettato. Voglio che siate sicuri di vederlo, è uno dei miei film privati. Me l'ha dato un uomo, il fratello Argan Bright, uno dei rappresentanti degli uomini cristiani degli affari. E mi ha dato il film perché mi piace moltissimo. Non ho un proiettore con cui vederlo, quindi lo rivedrò io stesso. Riguarda il ritorno in Palestina dei Giudei. Due studiosi che parlano su un aeroplano, lo vedrete e apprezzerete di sicuro la pellicola. Per quello che so, riguardo a ciò che riesco a vedere nella scrittura, ogni profezia è stata adempiuta e già si aspetta la venuta del Signore. E come dissi ieri sera, credo che la venuta del Signore Gesù, la seconda venuta, è in scadenza, già in scadenza. E come fu ai giorni di Noè, Dio aspettava longanime, non volendo che alcuno perisse, e ora egli aspetta nella sua longanimità che la sua venuta sia già in scadenza, aspetta che la Chiesa si metta in ordine in modo che la seconda venuta possa avere luogo. Che ne dici di questo, amico? Che tipo di persone dovremmo noi essere? Dovremmo renderci conto che questo giorno può essere l'ultimo giorno che vivremo da mortali. Domani potremmo essere immortali. Questo può darsi sia l'unico giorno che mai abbiamo nella nostra vita, l'ultima riunione in cui mai staremo seduti e all'opera per il regno di Dio. Come dovrebbe questa riunione essere condotta allora stasera? Col più altissimo rispetto, poiché con tutto il nostro cuore ci appoggiamo al Signore Gesù perché ci dia ogni anima che è qui dentro che non sia convertita, perché ci aiuti a fare qualcosa che farà in modo che l'incredulo e il tiepido guardino e ricevono il Signore Gesù Cristo. Sarebbe una cosa egoistica se un uomo non ha in cuore l'intenzione di salvare il suo fratello. Nel suo cuore c'è qualcosa che non va in qualunque condizione. Se suo fratello lo odia, se suo fratello è contro di lui, se suo fratello ha provato a far di tutto per fargli del male. Nonostante questo, il cuore di quell'uomo è attratto verso il suo fratello. Non può evitarlo. C'è qualcosa là dietro che lo chiama proprio fuori. Oh fratello mio, sei in errore, ma io voglio che tu sia salvato. E quindi proprio con tutto ciò che è in te di fare in modo che tuo fratello creda con tutto il suo cuore ed entri nel regno di Dio. E ora, ecco il tipo di riunione che vogliamo avere ogni volta. Ho predicato a centinaia di migliaia, ho predicato solo a 4 o 5 persone, ma non sarei più sincero con 500.000 persone di quanto io lo sia con 5 persone, dato che un'anima è valutata a Dio quanto 10.000 monti. Ora, prima che potesse mai arrivare la redenzione, doveva venire il Signore Gesù. E prima che venisse il Signore Gesù, Dio qui in passato, ecco cosa per me rende così perfetta la Bibbia, Dio qui in passato, prima anche che arrivasse il Signore Gesù, per 4.000 anni lo rappresentò in simboli in tutta la Bibbia, fino al Calvario. Pensate, ogni cosa del Vecchio Testamento indicava direttamente il Calvario. tutti i piani di redenzione, tutti i nomi, tutti i simboli, tutta l'adorazione, tutto del tabernacolo, tutto sulla legna, tutto ciò che riguardava ogni cosa del tabernacolo, ogni cosa parlava di Cristo. Ovunque tu vada, qualunque cosa tu faccia, Dio in passato, tra quei profeti ebrei e via di seguito, parlava e si riferiva a quel tempo di perfezione quando Gesù sarebbe venuto per perfezionare il credente. Amici, pensate solo a quello che significa. Potresti mai fermarti solo un momento? Stasera vorrei che Dio aprisse i nostri occhi. Vedete, siamo veramente amico. Il mio desiderio sarebbe che se io sapessi di vivere a lungo, di vivere oltre il mio tempo normale, vorrei venire sotto l'unzione di Dio e non lasciarla mai finché Lui non mi porti a casa. Vedi? Ho visto come ha funzionato le cose che ci sono state, per cui tu ti trovi in un mondo diverso, in una ispirazione diversa. Quando ci sei sotto, trovi delle cose che non ti sembrano corrette. Non c'è da meravigliarsi che ciò fa il tuo cuore. Ora, quando sei lassù, potresti spostare le montagne, oppure quando sei qua giù, ti senti molto bene. È stare in mezzo alle due cose che lo fa. Sei come tolto via dalla terra. Tu scendi da un regno soprannaturale a uno naturale, ridiventi uomo mortale. Beh, sei sempre stato mortale, ma la tua anima è stata così unta con qualcosa che ti ha elevato in alto al di sopra della cosa. Qui sei in una dimensione di cui il mondo non sa niente, non c'è bisogno di provare a spiegarlo. Stasera dirò che mentre noi siamo seduti qui ora, siamo semplicemente ciechi verso le cose di Dio. Immagino che se stasera i nostri occhi potessero essere aperti, si guarderebbero intorno qui su questa sala e vedrebbero disposti qua intorno gli angeli di Dio che chinano lo sguardo verso questo uditorio in questo momento, forse volando avanti e indietro qui per la sala. I cherubini sono vicini al trono di Dio, forse gli esseri angelici stanno tutti intorno qui al palco, sono sospesi qui. Oh, direi tu, predicatore, stai esagerando. No, non è così. Osservateli all'opera fra pochi minuti e scoprirete se ci sono o no, vedete? Daranno evidenza chiara che essi sono qui. Dirai, beh, se fossero qui li potremmo vedere. Oh no, potresti essere completamente cieco verso loro. Elia, quando era a Dotan, pregò Dio di aprire gli occhi al suo servitore Gheazi. Ora, non ricordo se si trattava di Gheazi o no, l'ho detto due o tre volte e l'ho verificato. Guardiamo una scrittura, non so se sia Gheazi oppure no, ma quando lui domandò a Dio di aprire gli occhi affinché potesse vedere, tutto intorno a lui c'erano degli angeli, le montagne erano in fiamme e c'erano angeli di fuoco e dei carri di fuoco, vedete, stavano proprio intorno a lui. E notate dunque, Elia andò e colpì quei siriani cecità. Che tipo di cecità era? Non erano ciechi naturali, ciechi materialmente, erano ciechi spirituali, poiché egli andò a dire loro, cercate Elia? Loro risposero, sì, lo stiamo cercando, disse, venite qui e io vi mostrerò dov'è. Ed Elia li guidò e li portò dritto dagli eserciti della Palestina in agguato, che vennero di corsa e li presero in trappola. Erano ciechi, non sapevano che si trattava di Elia, e lo stesso Elia li guidava. Il fratello Branham ripete più volte Elia invece di Eliseo, editore. Non credete voi che potremmo essere spiritualmente ciechi per le cose che ci stanno intorno? Guardate quelli ai Emaus, i loro cuori erano pieni d'amore. Certo che amavano il Signore Gesù, procedevano lungo la strada dicendo, oh, se soltanto potessimo vederlo ancora una volta. Ecco, egli è morto, noi speravamo in lui. Ecco che la domenica mattina ci hanno raccontato tutte queste belle storie. E mentre procedevano lungo la via, salta fuori lo stesso Gesù che disse, perché siete turbati? Dissero, sei uno straniero? Vedete, non erano ciechi, dissero, non sei proprio straniero? Avevano camminato con lui, mangiato con lui, dormito con lui per 3 anni e 6 mesi e gli camminavano a fianco senza riconoscerlo. Camminarono dicendo, sei proprio uno straniero di qui? Ebbene, dissero, speravamo che Gesù di Nazareth venisse a prenderci e che fosse il liberatore di Israele e tutte queste cose. E Gesù disse, stolti e lenti di cuore, sapete cosa ha detto il profeta? E ritornò alle scritture. Sembrava che dopo averlo udito per 3 anni e 6 mesi avessero riconosciuto il suo insegnamento. Invece no, e lui andò e agì come se dovesse continuare. quando entrarono in albergo per starci tutta la notte. Si fermarono nel piccolo albergo e lui andò in sala da pranzo per mangiare. Allora dissero: «Bene, lui agì come se dovesse andare avanti». Disse: «Non vuoi entrare con noi?» Ed egli disse: «Bene, bene, forse», ed entrò. Arrivò il cameriere, diede loro il menù e lo esaminarono, ordinarono da cenare. Quando lo misero sul tavolo, Gesù disse: «Bene, credo che questo sia andato avanti abbastanza, perciò prese il pane, lo benedisse, pregò e aprì i loro occhi». Ed essi guardarono e dissero: «Beh, è sempre stato lui». Ed egli sparì direttamente fuori dalla loro vista. Vedete ciò che voglio dire? Oh, vorrei che si addentrasse in profondità, in modo che vi rendeste conto, vedete? Ora, vedetelo ogni sera, all'opera, che si muove. Ebbene, egli è qui, certo che è qui, lo dimostra ogni evidenza. La scrittura dice che avrebbe fatto queste cose. E qui, proprio qui sulla terra, oggi, egli lo fa. L'ha fatto nel corso delle epoche, è sceso proprio tra noi, ha fatto delle cose su cui ci siamo interrogati. Se l'hai notato, hai mai visto come a volte sei scampato fuori direttamente da un incidente in cui sei stato quasi ucciso? Tu dirai: «Oh, com'è stato?» Quella era la mano del Signore, vedi? Dio è passato da qui a lì. Qualche tempo fa qui una donna mi parlò e mi disse che era stata appena guarita in un punto. Da principio aveva la tubercolosi ed era inoltre cresciuta in una chiesa che non credeva nel battezzare. Disse: «Penso che la mia aspersione vada benissimo». O forse era perversamento o quel che mai le avessero fatto. Disse: «Penso che andrebbe benissimo». Dissi: «Quello sta a te». Aggiunsi: «Ma io credo nel battesimo per immersione». Lei mi rispose dicendo: «Beh, non lo credo». Aggiunse: «Credo proprio che sia il mondo del fratello Billy». Disse: «Ma non credo a quell'idea per cui si debba andare in quella vasca ed essere battezzati. Non penso che debba essere fatto». Disse: «Dopo che sono stata aspersa o quel che mai fosse stato». «Non credo che debba essere fatto», disse. Quindi a me stava benissimo e si sentiva a posto a proposito di quello. Posso dirle solo quello che vedo nella scrittura. E lei ricadde di nuovo nella malattia. Un grosso gonfiore qui sulla spalla le procurò una fortissima febbre. Indossò la vestaglia e venne mentre predicavo. Disse: «Fratello Branham, per favore, fallo subito». La battezzai proprio allora. Circa un mese dopo di quello dovette attraversare il fiume. Seduta per la strada c'era una donna anziana che le tese la mano dicendo: «Signora, sia gentile, mi darebbe una moneta da 10 centesimi per comprarmi qualcosa da mangiare?» La poveretta sedeva là tremante, la faccia tutta deformata. Ebbene, lei guardò nel borsellino e aveva solo una moneta da 10 centesimi. Quello era il costo del passaggio del fiume. Così non sapeva come sarebbe tornata indietro senza passare per il ponte. I 10 centesimi servivano per l'autobus e le sue bambine avrebbero dovuto andare a piedi. Si avviò per strada e lo Spirito Santo le parlò dicendo: «Perché non le hai dato quella moneta? Io per te ho dato tutto quello che avevo». Vedete? Lei rispose: «Sì, Signore». Tornò indietro e disse: «Signora, mi perdoni». Disse: «Io sono una cristiana». Fece: «Il Signore mi ha parlato». Disse: «Dio la benedica, cara». Le diede la moneta e se ne andò per la sua strada. Disse: «Posso oltrepassare il ponte a piedi, è poco meno di 1,5 chilometri, perciò lo farò, andrà tutto bene». E si avviò per andare dove c'era il capolinea degli autobus. La bambina esclamò: «Mamma, guarda, a terra per la strada c'era una moneta da 10 centesimi. Vedete? Dunque quello è il Signore, non lo credete? Vedete? Ora quando lui apparve ad Abramo sotto la forma gli disse: «Ora Abramo, io ti do Isacco, questo bambino, solo un caro ragazzino dell'età di circa 16 anni. Non dire a sua madre, ma voglio che tu ti farò una grande benedizione da questo giovane. Benedirò tutte le nazioni, te l'ho promesso ormai da 25 anni ed hai aspettato fino alla nascita di Isacco. Ora ti dico come voglio tu faccia con Isacco, voglio che tu lo porti su e lo uccida. Ora ritorna tra i monti al punto che ti mostrerò e poi la uccidilo». Ebbene dunque, Abramo non mise in dubbio Dio, sapeva che Dio aveva promesso che per mezzo di quel figlio avrebbe benedetto tutte le nazioni, e se Dio le avrebbe benedetto, sia che fosse morto, vissuto, lo avrebbe fatto. Ecco tutto, doveva venire per suo tramite, quindi Dio era in grado di mantenere la sua promessa. Così quel mattino lui si levò, prese un paio di servi e sellò un piccolo mulo, e lui, il ragazzo e i servi si misero in cammino. Era un viaggio di 3 giorni, pensate quanto distante sarebbe stato nel deserto. Poi da lontano videro un monte. Andarono allora verso questo monte
E lui disse ai servi: ora badate al piccolo mulo qui, perché io e mio figlio saliremo questo monte e andremo ad adorare, e io e il ragazzo ritorneremo, io e il ragazzo ritorneremo. Doveva ucciderlo. Come sarebbe ritornato? Non lo sapeva, ma Dio l'aveva promesso, in qualche modo. Vedete, a volte Dio permette che i suoi servi arrivino giù fino all'ultimo gradino e poi entra in scena. Non vi piace vedere questo momento cruciale? Quando i ragazzi ebrei furono dentro la fornace, all'ultimo istante apparve uno simile al figlio di Dio. È vero? La donna che aveva l'emorragia aveva speso tutti i suoi soldi. Tutto ciò che aveva e i medici non le avevano mai potuto darle alcun beneficio. È probabile che lei avesse ipotecato la casa o che l'avesse venduta, che avesse venduto i cavalli e ogni cosa. Non le era rimasto niente. Aveva speso tutti i suoi soldi nei medici e i medici avevano provato senza però averle potuto arrecare alcun beneficio. In quel momento cruciale, allora si fa avanti Gesù. Proprio come lui, no? C'era il piccolo Jairo che segretamente in cuor suo aveva creduto, aveva mandato a chiamare il medico e il medico aveva fatto tutto quello che poteva. Proprio allora la sua figliola era morta e l'avevano stesa. Nel momento più buio che avesse mai visto, in quel momento cruciale, ecco dunque farsi avanti Gesù. Marta e Maria, dopo aver lasciato Lazzaro e la chiesa, avevano creduto in Gesù e quando il ragazzo si era ammalato, Gesù era andato via e l'aveva lasciate nei guai. Il ragazzo si era dunque ammalato e Gesù se n'era andato. Questo era terribile. Lo avevano mandato a chiamare e lui non aveva voluto venire. Aveva proseguito oltre. Lo avevano chiamato un'altra volta, non era venuto nemmeno e quello peggiorava ancora. Dopo che tutte le speranze erano svanite, allora Lazzaro morì. Era sepolto nella tomba da 4 giorni, già in decomposizione. Nell'ora più buia, in cui tutte le speranze se n'erano andate e tutto il resto, allora ecco Gesù farsi avanti proprio in quel momento, vedete? Mentre i suoi discepoli andavano a Emmaus, ogni speranza era svanita. Il loro maestro era morto e camminavano lungo la strada scoraggiati per tornare a casa. Di ritorno alle loro reti da pesca e ovunque dovessero andare. Allora Gesù si fece avanti, vedete? Proprio così, è in quel modo che lui agisce. Ora dunque forse occorrevano 45 minuti o un'ora di cammino su questa collina. Ora Gesù doveva andare subito da qualche parte, dato che lui portava il coltello sul fianco. Isacco teneva la legna sulle spalle, egli portava tra le mani il fuoco e doveva salire il colle per uccidere il suo stesso figlio, perché glielo aveva detto Dio, e gli aveva detto che per mezzo di quel figlio avrebbe benedetto tutte le nazioni. Aveva fatto la promessa. Per prima cosa aveva aspettato 25 anni per tenere il figlio, e ora, con un cambio di direzione, lo doveva uccidere. Vedete, era stata fatta una promessa doppia. Dio doveva mettere alla prova Abramo. Non sapremo mai la prova che Abramo sostenne finché non lo incontreremo nella gloria. Poi, sulla cima del colle, allora lui si levò e preparò l'altare con le pietre. Disse: padre, fece, eccolo. Il piccolo Isacco esclamò: ecco il fuoco ed ecco la legna. Disse: ma dov'è il sacrificio? Vedete? Al che lui rispose: figliolo, Dio provvederà per se stesso un sacrificio. Vedete? E quindi disse: Dio provvederà il sacrificio. Così legò le mani al piccolo Isacco, lo gettò sopra l'altare e sguainò il coltello. Mi immagino quel vecchio papà col suo unico figlio che amava. Adesso era ormai oltre 100 anni. Stese la mano, gli spinse indietro i capelli per piantargli sul petto questo grosso coltello. Lo stesso cuore del suo essere. Un segno che Dio era in Abramo. Lo avevate notato? Guardate Davide. Quando fu deposto dal trono dal suo stesso popolo, salì al monte degli ulivi, si guardò indietro e pianse perché era stato rigettato. Lo stesso che amava, Absalom, lo aveva tolto dal trono e il suo stesso uomo di fiducia là gli tirava le pietre. Risalì la collina, chinò lo sguardo su Gerusalemme e pianse dato che era stato rigettato. 800 anni più tardi Gesù Cristo, il figlio di Davide, fu rigettato nella città di Gerusalemme da coloro che amava e pianse su Gerusalemme. Era Cristo in Davide. Potremmo passare proprio ore per mostrare come tutte le vecchie cose dell'Antico Testamento fossero tutte rivolte a Gesù Cristo, ogni cosa a Lui. in Lui c'è la pienezza della redenzione, in Lui c'è ogni nome di redenzione di Geova, proprio in Lui, tutta la salvezza riposa proprio in Lui, ogni liberazione riposa proprio in Lui, ogni pace, ogni soddisfazione. Tu non potrai mai essere appagato dai beni del mondo, non potrai mai essere appagato facendo parte di una chiesa, non sarai mai appagato finché non avrai trovato appagamento in Gesù Cristo, il Figlio di Dio. È il solo modo in cui potrai mai essere appagato. Ora, Egli viene a portare perfezione. Ora, quando disse, guardate Abramo, appena un momento più tardi, mentre cominciava a scagliare il grosso coltello sul cuore di suo figlio per ucciderlo a motivo di Dio, l'angelo del Signore gli parlò dall'alto e gli disse, Abramo, ferma la mano. E lui si guardò intorno e c'era un piccolo montone impigliato per le corna tra i viticci di quella collina. Da dove veniva quel montone? Ora, per prima cosa, si trovava a 3 giorni dalla civiltà, a circa 100 miglia. Poi, come prossima cosa, era lassù sulla cima del monte in cui non si trovava alcun torrente che fornisse acqua o cibo, sulla cima della collina. Era impossibile che un montone si trovasse lassù. Per prima cosa è troppo lontano dalla civiltà, seconda cosa era sulla cima del monte. E Abramo prese il montone, sciolse suo figlio e logò il montone, offrendo il montone come sacrificio. E notate, non era una visione. Il montone versò il sangue. Che cos'era? Dio in simbolo aveva parlato, portando Cristo all'esistenza. E il montone diede la sua vita e uscì dall'esistenza, proprio nello stesso momento. Geova Jireh, il Signore si provvederà un sacrificio. Non importa quanto Dio sia preso in parola, Dio adempie la sua parola. Geova Jireh, ancora un'altra cosa. Ora il Signore è il nostro rifugio, la nostra forza, un aiuto sempre presente in tempo di ristretto. E tra i nomi di redenzione c'è S-H-A-M-M-A-H, Shamma, il Signore è presente. Ora Geova Jireh provvederà, Geova, colui che provvede è presente. Capite quello che voglio dire? Se Lui è il Signore che ha provveduto il sacrificio, allora deve essere il Signore Dio presente al momento dell'aiuto, del bisogno. Vedete cosa voglio dire? Ora, se Lui stasera è qui per salvare ciascuno dal peccato, deve essere presente stasera per adempiere il resto di questi nomi di redenzione. Egli è Geova Jireh, Geova Rafa. Il nostro Geova è il Geova del nostro sacrificio provveduto, il nostro guaritore, la nostra bandiera, la nostra pace, il nostro pastore, la nostra giustizia e la sua presenza. Deve essere tutto questo proprio allora. L'ultima cosa. Nell'ultimo dei suoi nomi di redenzione con cui lui apparve ad Abramo, disse: Io sono Geova Rafa, colui che provvede il sacrificio, che provvede la via. Qualunque cosa sia, Dio la provvederà. E io sono Geova che ti sana, sono la tua giustizia, sono la tua pace, sono il tuo scudo, sono la tua bandiera e sono sempre presente per realizzarlo. Amen. Vedete cosa voglio dire? Sempre presente per realizzarlo. Io, il Signore, l'ho parlato. Io il Signore l'ho piantato, io fornirò d'acqua giorno e notte affinché nessuno lo strappi dalla mia mano. È solo una storiella personale, perché se stessi qui ancora per molto dovrei allora predicare e forse la fila di preghiera non sarebbe come dovrebbe essere. Notatelo solo un momento. Una volta, tante volte, questo passo scritturale ha avuto un grande significato per me, ma è in questo momento particolare che voglio richiamare la vostra attenzione verso di esso. Era passato un anno da che mi ero sposato, dopo aver perso la mia prima moglie, ed ero rimasto scapolo in seguito per almeno 5 anni. Sposai l'amabile giovane donna che ho adesso, mia moglie. Eravamo poveri e l'avevo sposata proprio nel momento in cui non avevamo abbastanza soldi, mancando almeno 20 dollari per andare in vacanza. Salimmo sui monti e facemmo un viaggio di caccia. Avevo unito allora insieme la nostra vacanza e la nostra luna di miele. Dunque, lei aveva sposato una persona che amava la caccia. A me piacciono i monti, mi piacciono gli spazi aperti. Per inciso, una signora mi mandò un'esca artificiale fatta da suo marito. Se sei qui, sorella, voglio ringraziarti per questo. La userò di sicuro, Dio mi aiuterà. Ora amo gli spazi aperti perché si è da soli, quindi mi abbevero per distribuirne quando rientro. Ora, quell'anno avevamo risalito gli Adirondacks, dovevo andare a caccia con la guardia forestiale. Mi piace la caccia all'orso perché ci vuole abilità per farlo, ed io, Questo rende mio nonno, a mio parere, il mio cacciatore che sia mai vissuto nelle terre del sud. Egli ha disposto delle trappole e cacciato per tutta la sua vita. Abile, maestro di scuola, era in parte indiano. Amava le montagne tanto da non poter star lontano da esse. Ebbene, ecco perché penso che tutto ciò si sia riversato in me. A me piace, io amo le montagne, mi sento a casa. Una persona può arrivare al punto di sentirsi autosufficiente e a posto con se stessa su cose del genere. Così dunque, sugli Adirondacks, la guardia forestale non c'era e non sarebbe salita per 2 o 3 giorni. Non c'erano state molte tempeste per far fuggire in basso gli animali. Così salì, costruimmo una piccola tettoia e alloggiammo mia moglie su tra i monti. Uscimmo in auto dalla città, eravamo a circa 25 miglia sulla cima del monte Hurricane, dove 1 o 2 anni prima, in un solo anno, avevo preso 3 orsi. Mi trovavo quindi lassù con questa donna, una giovane di 22 anni, mentre io ne avevo 30. Eravamo lassù. Billy Paul a quel tempo aveva circa 6 anni, credo. Era il suo primo anno scolastico. Bene, il piccolino era molto minuto per la sua età e perciò ci prendevamo cura di lui. La guardia forestale non c'era. Osservai, mi parve come se potesse sopraggiungere una tempesta. Così dissi: cara, prima che venga la guardia forestale, andremo a caccia di orsi. Sguscerò giù su alcuni di questi ceppi. Anni fa hanno disboscato la zona. Dissi: andrò a prendere un cervo, ritornerò e mangeremo carne di cervo. Lei disse: bene, non stare via a lungo. Disse: ti preparerò la cena. E io risposi: molto bene. Quella notte fece un freddo terribile. Mettemmo Billy in mezzo a noi e lo tenemmo così per evitare che congelasse. Lei non era mai stata nei boschi prima e non sapeva niente a riguardo. Di certo le piaceva stare al fresco, dormendo sugli aghi di pino. Così uscimmo il giorno dopo e mi portai appresso il fucile avviandomi in questa direzione. Beh, ero convinto di essere un ottimo boscaiolo per smarrirmi. Andavo infatti per i boschi da tutta una vita. Dicevo poi: non riuscireste a farmi girare a vuoto. Scesi allora in questa direzione verso i ceppi, tornai indietro, vidi molte impronte di cervo. Sembrava che le zampe fossero appuntite, così salii sul monte in questa direzione. Udii qualcosa muoversi tra i cespugli. Mi misi attentamente in ascolto. Sentii 4 zampe in movimento, ma non erano zoccoli. Erano zampe a pianta larga. Pensai: mi chiedo cosa possa essere. Si era fatto proprio molto buio, in un mucchio di sempreverdi. Mi capitò di guardare e sulla pista passò un leone. Era molto rapido. Non feci fuoco. Pensai: bene, sguscerò su in questa direzione e scenderò dall'altra parte. Mi terrò sempre in basso al monte Hurricane. E aggiunsi: potrò sempre girarmi a guardare la torre, perché pare che tra breve possa sopraggiungere una tempesta. Così andai avanti in questa direzione. Credetti di fiutare un orso da qualche parte e continuai a sentirne l'odore. Pensai: è qui vicino da qualche parte, probabilmente mi sta davanti. Continuai allora a camminare così, scrutando il terreno. Una persona che va a caccia non cammina per i boschi col fucile in spalla. Tu osservi la diversa disposizione delle foglie o ci sono tante cose su cui fare attenzione. E così, nell'osservare con attenzione, non badai a dove andassi. Salì per una collina, cambiai direzione, scendendo qui a sinistra. Pensai: beh, qui sono sceso direttamente per un piccolo burrone. Erano posti molto accidentali. Scesi e filai molto agilmente. Pensai: quell'orso non è lontano da qui. Trovai una grande grotta, entrai in questa grotta per evitare di risalire, per vedere se l'orso era in letargo. Così girai in questa direzione e c'era una grotta vuota, dentro non c'era niente. Pensai: beh, c'è stato. Così sgusciai giù per il colle e girai ancora intorno per tornare indietro. Vidi muoversi alcuni arbusti lungo il canyon. Naturalmente lo osservai, perché molte volte gli orsi si mettono a mangiare le formiche. A loro le formiche piacciono perché sono dolci. Ci mettono sopra le zampe e poi si leccano gli artigli. Perciò lo osservai con attenzione. Venne fuori un grosso cervo e pensai: mi trovo molto lontano da casa, ma è proprio quello che voglio. Così sparai al cervo. Girai, pensai: bene, ora lo dirò io come farò. Sguscerò dritto indietro. Dissi: guarda qui, è luna passata. Beh, mi dissi, lei mi sta aspettando. Così mi avviai per il canyon. C'era solo un po' d'acqua che gorgogliava così. Risalì il canyon il più veloce possibile. Mi capitò di alzare lo sguardo e dissi: devo affrettarmi, questa tempesta si sta avvicinando qui. E scese la nebbia in modo tale che non si poteva vedere niente. Cominciai a camminare e cammina, mi dissi, ora vediamo, ho svoltato qui da qualche parte, continuavo a guardare e riguardare. Per prima cosa sappiate che mi incamminai e cammina, pensai, sono distante ma non ho visto da dove sono uscito. Per prima cosa sappiate, riflettevo, gocciolante di sudore, tirai fuori il mio vecchio fazzoletto rosso, mi asciugai il sudore e mi guardai intorno. Ecco là appeso il mio cervo. Dissi, ma che cosa ho fatto? Ho girato in tondo e sono tornato indietro. Beh, mi dissi, ho mancato il mio posto. Così ripartii, cammina, tenevo d'occhio alla mia destra, perché sapevo che dovevo svoltare a destra. Girai a sinistra e dovetti svoltare di nuovo a destra. Ma a quel punto la tempesta era calata fino agli arbusti. E cammina. Per prima cosa sappiate che mi stancai molto. Pensai, beh, sto facendo attenzione, mi accorgerò di sicuro dove devo staccarmi da quella collinetta, perché i monti sono disposti così come una sella. Passai oltre quella sella e poi scesi e risalì. Naturalmente non riuscivo a vedere le montagne di fronte lontane da noi perché c'era troppa nebbia, altrimenti avrei potuto arrampicarmi su un'altura e guardarmi intorno. Ma c'era nebbia e non riuscivo a vedere, pioveva neve e altre cose. Così salì un po' di più intorno così e mi capitò di fermarmi a guardare. Ero ritornato di nuovo al mio cervo. Ora gli indiani la chiamano la marcia della morte, o piuttosto il cammino della morte. Sia che ti trovi su un'altura o su una zona piatta, cammini in circolo, senza bussola né altro. Non ho mai portato la bussola in boschi, pensavo di essere troppo bravo, di non riuscire a perdermi, vedete? Dio dovette farmi apprendere un altro senso, in modo da mettere un cervello nella mia testa per farmi sapere che non sapevo badare a me stesso, che non ero così bravo come credevo di essere. Continuai a girare intorno, tornai indietro a questo cervo, lo feci per 3 volte e mi resi conto di essermi perduto. Allora ebbi paura. Erano circa le 4:30 del pomeriggio, quasi le 5. Si era fatto subito poco luminoso, quasi buio. Pensai, pietà di me, che cosa farò ora? Mia moglie sarà molto preoccupata, sicuro come esiste il mondo, lei morirà stasera col bambino tra queste montagne. Ora se fossi stato da solo, avrei cercato di ritrovare quell'orso e di trovarmi un posto da qualche parte per tenermi a riparo per 1 o 2 giorni, finché quella tempesta non fosse finita, vedete? Ora qui voglio dare una spiegazione. Fossi stato solo sarei andato in quella grotta o sotto delle rocce in qualche punto, dovrei aver acceso un fuoco con qualche pezzo di legno. Non avrei mai cercato di trovarlo a causa della nebbia, ma allora non potevo farlo, era una situazione di pericolo. Sapevo che mia moglie non era mai stata nei boschi in tutta la sua vita fino alla sera prima. Lei non avrebbe saputo come agire, come accendersi un fuoco né niente, e con quel bambino piccolo sarebbero morti quanto è sicuro il mondo, perché quella notte forse la temperatura sarebbe scesa sotto zero, sarebbero morti di paura, avrebbero vagato nel deserto qualche parte o si sarebbero messi freneticamente in cerca di me o qualcosa di simile, avrebbero gridato. È difficile dire cosa avrebbe avuto luogo. So che se laggiù si fossero messi a gridare, abbastanza certo che sarebbero svenuti, e sapevo che in quella zona c'era un leone. Così disse, oh, quindi cominciai ad agitarmi molto, divenni fiacco e nervoso. Dissi, William Branagh, aspetta un minuto, che cosa ti succede? Sei diventato pazzo? Di solito è esattamente questo che succede, ti agiti e ti trovano disteso da qualche parte in un fossato, oppure ti spari o altro, nei boschi ci sono tanti pericoli. Mi dissi, ecco, sei un uomo di boschi, troppo abile, non ti sei perduto, cosa ti succede? Mi sedetti su una roccia, pensai, ora sei convinto di esserti smarrito, vero? Invece non lo sei. E mi dissi, ebbene, questa nebbia non significa niente per me. Certo, posso certamente procedere dritto, dissi. Ora vediamo, il vento mi arriva direttamente in faccia. Se mi arriva in faccia, allora devo tornare indietro in questa direzione, perché quando sono venuto il vento mi stava di faccia e procederò dritto, pensavo. Cominciai a risalire dritto, dissi, andrà di certo tutto bene, cercando di ingannare me stesso, vedete, cercando di convincermi che non mi ero smarrito, invece lo ero. E fratello, quella è la sensazione più orribile che qualcuno abbia mai avuto. Se tu stasera sei perduto, hai la mia comprensione. Se sei perduto, non sai dove vai e ti trovi in pericolo. E se mai ci fosse una volta in cui si presenta un pericolo, tu fratello faresti meglio a cercarti un rifugio mentre lo puoi. Se sei perduto, faresti meglio stasera cercare una fonte di luce. Continuai a camminare, arrivai a una pianura desolata, dissi ora sicuramente non potevate vedere niente, c'era solo i venti che soffiavano tra gli alberi, Che cosa feci? Scesi per i giganti, senza saperlo, quella zona che chiamano i giganti, della foresta vergine, senza saperlo. Dissi, oh, se solo potessi vedere il monte Hurricane, saprei quale direzione prendere. Pensai, bene, questa tempesta è scesa, difficile capire tra questi monti come il vento può alterare, trasformare e inoltre arriva da ogni direzione. Perciò non mi potevo basare sul vento e me ne rendevo conto. Mi sedetti di nuovo su una roccia. Mi dissi, ora non ti sei smarrito, sai dove ti trovi, dunque stai calmo, sai dove sei. Ma tutta l'abilità della caccia tra i boschi che avevo non c'era più. Vi dirò, ero effettivamente e completamente perduto. Ma stavo cercando di reagire, perché non volevo agitarmi, sapete, dato che sapevo che mia moglie e il mio bambino sarebbero morti quella notte tra i boschi, se io non fossi andato da loro. Tutto qui, mi trovavano a qualche chilometro da loro, si stava facendo buio, la tempesta infuriava. Così camminai per un altro po' e qualcosa mi disse. Dunque, Billy, rientra in te, tu sai che sei perduto. Dissi, no, non io, non mi sono perduto. Sono esattamente a posto. Battevo contro una collina e pensavo, no, non sono a posto. Tornavo indietro in quella direzione e pensavo, questo non l'avevo mai visto prima, da dove è spuntato? Mi sentivo scosso, sudavo abbondantemente, dissi, ora non ho bisogno di prendermi in giro, ti sei perduto. E c'è solo una cosa da fare, cioè ammettere che ti sei perduto. Ebbene, pensai, mi sono perduto. Ora, se non fosse stato per mia moglie e mio figlio, sarei andato qui in uno di questi precipizi e mi sarei trovato un posto per starci fino a domani o al giorno appresso. Mi sarei guardato intorno, visto dove stavo e avrei proseguito. Ma allora non era possibile farlo. La nebbia si spostava. Ebbene, cominciai a camminare. Dissi, bene, devo prendere qualche direzione. Non distingo l'est, il nord, l'ovest, il sud. Non ci sono segni, gli alberi sono innevati. Non sapresti distinguere i lati della corteccia né altro, il muschio sugli alberi è un'altra cosa. C'era una piana, il muschio era da tutti e due i lati della pianura, perciò dunque pensai, oh, che posso fare allora? Mi misi allora a camminare, dissi, ora ecco cosa farò, procederò dritto in questa direzione, so che questa è la strada da fare, devo formare una striscia solida perché sto camminando in circolo. Così cominciai ad andare avanti dicendo, sì signore, lo credo, credo che mi andrà esattamente bene. Lo dicevo con le labbra, ma il mio cuore mi diceva no. Così continuavo a sentire qualcosa che mi sussurrava all'orecchio. Il Signore è il nostro rifugio e la nostra forza, un aiuto sempre presente in tempo di distretta. Pensai, ora mi sto agitando. Avevo cominciato a camminare. Qualcosa mi disse. Il Signore è il nostro rifugio e aiuto, un aiuto sempre presente in tempo di distretta. Continuai solo a camminare. Divenne più forte. Il Signore è il nostro rifugio e la nostra forza e un aiuto sempre presente in tempo di distretta. Continuai ad avanzare e a trascinare il mio fucile. A quel punto mi stancai, sapete? Il Signore è il nostro rifugio e la nostra forza. Quello era Geova Shammah che mi parlava. Continuai ad avanzare, pensai, oddio, Mi sono perduto, Signore, non ho bussola né niente. Ma aggiunsi, ma ho ancora te, Signore. Continuai a parlare a voce alta, pensai, ora aspetta un minuto, stai uscendo fuori di testa, ti stai agitando, pensai che stasera tua moglie e il bambino moriranno. Dissi, Signore, non sono degno di vivere, ma non lasciare che muoia. E sentii dire ancora, il Signore è la nostra forza, è il nostro rifugio, un aiuto sempre presente in tempo di distretta. Appoggiai il fucile contro l'albero, mi tolsi il cappello posandolo giù, mi inginocchiai sul mio cappello, alzai lo sguardo e dissi, Dio, mi sono perduto, Padre, tu sei la mia bussola. Io sono stato presuntuoso e pensavo di sapere tutto in proposito, non merito di vivere. Dovrei perdermi, dovrei stare qui per giorni e mangiare porcospini per vivere. Ma penso alla mia cara moglie, la quale è innocente, al mio figliolo che morirà stasera, l'unico figlio che ho. A loro vorrei che fosse salva la vita in quest'ora tempestosa. Sta per fare buio e mi sono perduto, Padre, totalmente perduto. Vuoi tu aiutarmi? Vedete? La cosa naturale da fare, se stai male, è proprio come la cosa naturale come avrei fatto io. La cosa naturale che avrei fatto sarebbe stato di entrare in una grotta, accendere un fuoco, aspettare fino al mattino o finché la tempesta non fosse cessata. La cosa naturale che fai quando sei malato è di andare dal medico per vedere cosa può fare per te. Ma io non avrei potuto entrare in una grotta perché c'era un'urgenza, così come tu non potresti andare dal medico se ha detto che stai per morire, che non c'è più niente che possa essere fatto per te. È in corso un'urgenza. Perciò cosa è lui? Geova Jireh, Geova Shammah. Il Signore provvederà un sacrificio e Dio è nella nostra presenza. Egli è colui che è presente in caso di aiuto. Lui è qui, il Signore è nostro rifugio e nostra forza, un aiuto sempre presente. Oppure potresti metterla in questo modo, è sempre presente per aiutarti in tempo di ristretta. Potremmo renderlo così, il Signore è il nostro rifugio, la nostra forza, sempre presente per aiutarci in tempo di ristretta. Noi là eravamo a quel punto. Voi ci siete stasera, la stessa cosa, alcuni di voi sono molto malati e i medici non vi hanno dato speranza. Ora se il medico, tu non avresti potuto rifugiarti nella grotta per via dell'urgenza. Perciò Dio stasera ti parla dicendoti, io sono la tua forza e l'aiuto sempre presente ora in tempo di ristretta. Mi inginocchiai e pregai, mi alzai, pensai, bene, ora ho pregato, ti ho fatto la richiesta. Dio, è tutto quello che posso fare. Mi hai promesso che se avessi chiesto avrei ricevuto. L'hai promesso ed è per una causa che lo merita, non per me, bensì per qualcun altro. Io, è come se tu stasera dicessi, Signore, forse non ho vissuto vicino come avrei dovuto, ma se stasera mi guarirai, io vivrò per te per il resto dei miei giorni. Se non posso fare altro che passare oltre, se non posso fare più che testimoniare, farò tutto quel che posso se solo tu mi farai star bene. Egli è il nostro rifugio, è la nostra forza, è un aiuto sempre presente quando viene la distretta. Perciò mi alzai, era tutto quello che potevo fare. Dissi, ora Signore mi avvierò in questa direzione, credo di dover andare in questa direzione, questo è al meglio della mia conoscenza, la mia conoscenza. Vado da questa parte, procederò dritto in questa direzione, credendo che la voce che mi parlava all'orecchio, che ora non c'è più, eri tu Dio, che mi dicevi, il Signore è la nostra forza, il nostro rifugio, un aiuto sempre presente in tempo di distretta. Guardo questi pini mentre i venti li fanno a pezzi e li contorcono, credo che oltre a questo da qualche parte c'è un angelo di Dio che mi ha seguito in questa foresta. Ed ecco che lui era con me, benché non si fosse ancora manifestato. Sono passati anni, almeno 15 anni, andai oltre e sentii qualcuno toccarmi la spalla. Mi girai per vedere chi fosse e proprio allora la nebbia schiarì. Avevo seguito gli arbusti, vidi che mi ero addentrato direttamente in Canada per la direzione che nella mia conoscenza avevo preso. Proprio qua di fronte c'era il monte Hurricane, sulla mia destra. Vedete, ero passato oltre, mi diressi direttamente così, alzai le mani e dissi, «Oh grande Dio, sei così vicino a me da posarmi la mano sulla spalla». Tu sei la mia forza e il mio aiuto, un aiuto sempre presente in tempo di distretta. Mi misi in ordine, dissi, si sta facendo buio, devo mantenere la mia direzione, non devo spostarmi, qualunque cosa avvenga sulla mia strada, semmai non ci riuscissi. Ora, quella estate, avevo aiutato la guardia forestale a installare dei fili telefonici che andavano dalla torre alla tettoia che era stata costruita. Da lì ci recavamo a caccia. Pensai, se potrò mai arrivare a quei fili telefonici, potrò allora ritrovare la mia strada. Ma mi ero seduto in direzione del monte Hurricane. Non posso girare qui intorno perché ci sono troppe colline e burroni. In questa nebbia non lo troverei mai. Devo procedere dritto verso quella torre. Così presi a camminare con le mani alzate e lodare Dio. Si fece buio. Non riuscivo a vedere più mentre i venti soffiavano e facevano piegare. Risalì le colline e scesi passando per i posti accidentali. Non importa in quale direzione lui conduce, mantieniti verso il Calvario. Continuai a guardare, poteva essere accidentato, potevi scivolare e cadere, ma tieniti in direzione del Calvario, continua solo ad andare avanti. Mi alzai e pensai, dovrebbe essere all'altezza di dove si è fatto buio ormai. Alzai le mani così, sapevo che i fili erano a questa altezza. Pensai, oh, se solo riuscissi ad afferrare quel filo, se riesco a prendere quel filo è l'unica speranza ormai, non ci riesco. Le mie braccia erano molto stanche, che quasi non riuscivo a camminare. Alzavo questa e facevo riposare quest'altra mentre camminavo tra questi arbusti e questi alberi, la neve sul collo e tutto il resto. Mi spostavo così, mi dissi, Dio, tutto quello che mi è caro su questa terra si trova alla fine di quel filo, se solo posso trovarlo. E tenevo la mano così, avevo abbassato quest'altra senza fare più un passo. Ero certo di non indietreggiare. Oh, è in quel modo che dovremmo fare per andare al Calvario, non arretrare di un centimetro. Tenevo in alto la mano, muovendola così. Dissi, Dio, di certo mi aiuterai a trovarlo. Andrò dritto per come so per passare questa collina. E questa è la via che mi hai indicato. Questa è la via di cui parli stasera nella parola. Hai detto di essere un guaritore. Tengo le mani alzate. Vengo direttamente. Ecco la sola cosa che so fare. Andare a te perché mi porti verso la guarigione. Tu mi conduci soltanto verso il sacrificio. Tenevo le mani alzate, si era fatto tardi, avanzavo. Avevo cominciato a sentire un mancamento di cuore. Pensai, oh, l'ho oltrepassato. Scesi in alcune zone basse, pensai, oh, sicuramente non scenderò dall'altra parte del monte. E tenni la mano alzata così, spostandomi in quegli arbusti senza un raggio di luce da nessuna parte. La tempesta sferzava, soffiava e contorceva. C'era molto freddo, si gelava. C'era neve e pioggia mischiata assieme alla nebbia. Mi muovevo così e mi sentii colpire la mano. Per prima cosa, sappiate che afferrai qualcosa. La tenni stretta. Era il filo. Oh, che sensazione! Sapevo che quando avrei preso quel filo, pensai, scenderò dritto quella collina avanzando lentamente. Mi muoverò lentamente. Non toglierò mai la mano da quel filo. Perché alla fine di quel filo c'è quello che ho chiesto. Alla fine di questo filo telefonico ci sono mia moglie e mio figlio. Non lascerò che la mia mano lo perda, lo seguirò direttamente fino e lo feci. Giunsi a trovarci un focherello e andò tutto bene. Fratello, stasera Gesù Cristo è un aiuto sempre presente in tempo di distretta. Se sei malato, i medici non possono far niente per te, alza la mano. Guarda in alto a Dio finché non tocchi quel piccolo filo elettrico vivente di là che dice è finita. Poco importa quanti increduli, dubbiosi e chiesi ogni altra cosa tu debba superare, tienilo stretto perché è quello che ti conduce alla tua liberazione. Dio vi benedica. Tenete alzate le mani, stasera continuate ad andare avanti, tenete le mani finché non afferrate il filo, tenete alzate le mani della fede finché non sentite qualcosa toccarvi che dice è finita. Allora seguilo, seguilo, è finita, hai la sua parola, dice che lui ti condurrà alla vittoria. Tu, per fede, puoi essere guarito, tutti coloro che credono possono essere guariti. Tenete le mani alzate finché non sentite la fede di Dio riversarsi in voi, allora seguilo. Il Signore è la nostra forza e il nostro rifugio, un aiuto sempre presente in tempo di distretta. Preghiamo. Padre, stasera la gente ha un'emergenza e tu sei il Signore, nostra forza e un aiuto sempre presente in tempo di distretta. Oh Dio, possano stasera alzarsi le mani della fede spiritualmente parlando, non solo le braccia naturali, fisiche, lunghe, solo alcuni centimetri, ma Padre, possa quel braccio di fede elevarsi per andare oltre questo vecchio mondo maledetto di peccato. Quella linea di fede affinché si estenda al di là della luna e delle stelle fino a toccare lassù la sua veste. Parte del nastro non incisa, editore. E possa di là dal cielo giungere una voce che dice «Io sono il Signore che ti guarisce per confermare la mia parola. Sono Geova Shammah, un aiuto sempre presente in tempo di distretta. Sono qui per aiutarti. Dio accordalo stasera perché noi non siamo autosufficienti. Non possiamo ingannarci sul nostro cammino e dire «Oh, fra poco andrò meglio». No, Signore, Tu sei il nostro rifugio. Abbiamo bisogno di Te. In Te noi confidiamo e Te noi crediamo. Ora vuoi Tu venire, Signore, cambiare un po' il corso della vita qui stasera, facendo qualche altra cosa che sia diversa per la gente che forse non è mai stata prima nella riunione? Fai una cosa simile a quel che hai fatto a Emmaus. Fai qualcosa un po' differente da ciò che si fa in una normale riunione di guarigione. o in un servizio ordinario, affinché possano vedere che il Signore Gesù, che risuscitarsi dai morti, è qui con noi stasera per accordarci il desiderio nei nostri cuori, secondo le sue ricchezze, per il cui acquisto egli morì. Lo chiediamo nel suo nome. Amen. Era da un bel po' che aspettavo di parlarvi. Mi sono messo a parlare e non riesco proprio a fermarmi. Ora credete che lui è qui? Certo che è qui. Ora che cosa può fare lui stasera? Egli è la sua parola, qui c'è il suo popolo. Sento la sua presenza qui. Ora ecco la sola cosa da fare. La sola cosa che lui può fare ora è di fare in modo che crediate. È vero? Ora lui ha fatto la sua parte. Per te è il momento di credere. Ora chiameremo una fila di preghiera qui per pregare per alcuni. Non dovremmo farlo, ma nei nostri servizi abbiamo l'abitudine di farlo. Ora non c'è niente che io potessi fare per la guarigione. Nessuna persona sulla terra potrebbe fare alcunché, nemmeno una cosa. Un medico potrebbe mettere a posto un osso, potrebbe tagliare via un'escrescenza. Non può guarire, la sola cosa che può fare è di tagliare via l'escrescenza. Chi guarisce dunque, vedete, lui potrebbe metterti a posto il braccio, ma chi ti sanerà? Ci vuole Dio. Il Salmo 103, 3 dice: io sono il Signore che ti guarisce dalle tue malattie. Ogni guarigione viene da Dio, non c'è guarigione che venga da altra fonte che non sia Dio. Nessun uomo può guarire, non l'ha mai fatto né lo farà mai. La guarigione viene da Dio solo, Dio è la vita. Ora voglio chiedervi una cosa, tu dirai: non è mai venuta da nessuno, Gesù non guarì mai nessuno? Questo è quanto egli ha detto, disse: io non posso fare niente da me stesso. Disse: il figlio non fa niente, ma ciò che vede fare al padre, quello il figliolo fa parimenti. San Giovanni 5,19. E quello è il passo scritturale? Gesù disse: il figlio non fa niente, non può fare niente in se stesso se non lo vede fare al padre. Cosa faceva allora Gesù? Egli era investito della potenza per vedere visioni, poteva vedere ciò che doveva avere luogo. Disse alla donna al pozzo dov'era il suo problema, a Filippo, anzi a Natanaele, disse dove si trovava prima di venire alla riunione. Egli disse, riferì loro varie cose a proposito della potenza della visione. La donna toccò la sua veste, corse via rientrando tra il pubblico e rimase là, sapete? E Gesù si voltò e disse: chi mi ha toccato? Come, disse, percepisco di essermi indebolito, è vero? Una virtù, cioè una forza, è uscita da me. Dissero: ma ti toccano tutti? Egli esclamò: sì, ma io mi sono indebolito. Diciamolo nell'interpretazione inglese: mi sono indebolito, è avvenuto qualcosa, una virtù è uscita da me. E si guardò intorno, forse ebbe una visione, io non so. Ecco cosa disse che fece: si guardò intorno, ebbe la visione di una piccola donna. Quando quegli occhi trafissero quella donna, lei fu consapevole. Parte del nastro non inciso. Editore. Non solo in tutta l'epoca apostolica, oppure in tutta l'epoca di San Francesco, nell'epoca di Wesley, io sarò con voi fino alla fine del mondo, Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e per... Amico, io lo credo. Ora, per i nuovi, se il nostro Padre Celeste, su cui ho cercato di parlare stasera riguardo a come egli era, avvolto nei suoi nomi di redenzione, se lui verrà stasera nella forma del suo figlio, il Signore Gesù, e farà ciò che disse che avrebbe fatto, viene qui sul palco e prende il controllo di una persona umile, non solo di me, quelli fuori nell'uditorio, quelle persone umili, staranno e diranno: sì, mio Signore, lo credo con tutto il mio cuore. Dunque lo stesso Spirito Santo che fu sul nostro Signore Gesù quando ci disse che saremmo stati battezzati, ci ha detto che saremmo stati battezzati con lo stesso battesimo suo, anzi lo stesso Spirito Santo verrà sui suoi poveri e indegni servitori e volgerà. Non so niente in merito all'uditorio, dico: voi che avete fatto così e così, voi che avete così e così sarete, voi che avete fatto quello e quello. Se metterete questo a posto, se lo farete, eccetera, o a voi che venite sul palco, dico: ora volete accettarlo? E rispondono: credo che sia il Signore Gesù Cristo risorto dai morti. Lo fareste? Se voleste alzare la mano, dire: crederò il Signore Gesù Cristo. Grazie, grazie, possa il Signore benedirvi ora. Billy, quale biglietti hai dato? Della B? Vediamo, chiamiamoli. Quando abbiamo tenuto la fila di preghiera 2 sere fa, mi pare che abbiamo chiamato allora dal primo di essi, vero? Molto bene, prendiamo. Che ne è allora degli altri? Cominciamo col biglietto di preghiera, diciamo, come di solito facciamo intorno ai 20. Dai 15 ai 20. Chiamiamone allora 15.
diciamo 85 90 95. Chiamiamo dall'85, vediamo se c'è. Chi ha B85? Vorresti alzare la mano? B85, alza la tua. 85. Chi l'ha 86? Benissimo. 87? Molto bene. 88? B88? Vorresti alzare la mano chiunque tu sia che hai B88? Chiunque mai ha il biglietto di preghiera B88 vorrebbe alzare la mano? Grazie. È proprio questo qui, signora. 88. 89? Chi ha il biglietto di preghiera 89? Vorresti alzare la mano ovunque tu sia? 89? Grazie. 90, B, preghiera, biglietto di preghiera 90, se ce l'hai. È in sala, 90, molto bene. Il 91, allora chi è il 91? Molto bene. 92, 93, fino al 100. Fatevi solo avanti e prendete posto. Vedremo come sembrano e poi forse noi, se possiamo finirli in tempo, se per allora non sono stanco, i fratelli mi faranno restare per alcuni, dipende da ciò che il Signore fa. Ora quanti là fuori non hanno un biglietto di preghiera ma volete essere guariti? Alzate la mano. Dio sia con voi, vi aiuti e vi benedica la mia preghiera. Ora se non avete biglietti di preghiera, ora mentre vi mettete in fila, voglio pregare per questi che sono qui dentro questa scatola. Grazie fratello Billy, chiniamo i nostri capi solo un momento. Gentile e amabile padre, in questa scatola ci sono fazzoletti che andranno ai bisognosi, ai malati, agli afflitti. Sono in loro attesa mamme, padri, fratelli, sorelle, bambini, piccoli malati e bisognosi, ciechi, afflitti, storpi. Oh, quanto hanno aspettato perché questi fazzoletti ritornassero a loro. Noi ne siamo riconoscenti, padre, perché abbiamo trovato grazie ai loro occhi per mezzo di te, poiché credono che se te lo chiedessimo otterrebbero aiuto. Non ne siamo degni, padre. Non lo sono io che ti prego, Dio, di non guardare alla mia indegnità, ma voglia tu guardare queste povere persone malate che cerchiamo duramente di portare al tuo figliuolo Gesù, a loro. Quando questi fazzoletti siano posati sui loro corpi malati, Padre, nel nome di Gesù tuo figliuolo, possa la malattia dipartirsi. Accordalo, Signore, possano essere liberati da queste cose e liberarsene completamente. Ora hai osservato le persone quando hanno scritto la lettera. Le guardi ora e le vedrai quando saranno di ritorno. Ora possa l'angelo di Dio, la cui presenza è ora qui, stare con ognuno di loro. E quando saranno deposti sui malati, possano ristabilirsi immediatamente. Poiché lo chiediamo nel nome e per la gloria di Dio. Amen. Vorrei chiedervi, se volete, di essere il più riverente possibile. Spero che vi rendiate conto di cosa riguarda tutto questo. Vorreste proprio pensarci ora? Io che sto qui in piedi non sono solo un uomo, Dio lo sa, e c'è una fila di persone, 15 o 20, che si sono messe in fila lassù. Credo siano 15. Forse ne mancano uno o due di essi, ma eccoli là. Forse ce n'è qualcuno in più. Ce ne sono almeno 1600 alzati che hanno di bisogno. E stasera ho parlato di Gesù Cristo che è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Ora immagino che in un uditorio di questa grandezza siate destinati ad avere dei critici presenti, che siate destinati ad avere persone un po' sospettose. Lo sentite, potete sentirlo. Quando lo Spirito va per mettere a posto, potete sentirlo, vedete? Ma io sono riconoscente che di certo c'è un afflusso. La fede che ha avuto il predominio qui in ogni riunione in cui siamo stati, vedete, è così. Non direi che c'è un critico seduto presente, può darsi che qualcuno un po' differente dica, beh, me lo sto appunto chiedendo. Vedete, se tale persona sapesse solo che effetto questo abbia e quale sia l'influenza, direbbe, no, credo Signore, vieni in soccorso alla mia incredulità. Ora, se il nostro Signore Gesù stesse qui sul palco stasera, stesse proprio dove sto io, cosa potrebbe dunque fare? Ora non guardiamo a questo con i nostri stessi pensieri, guardiamolo in senso biblico. Ora, per prima cosa lui ha detto, non posso fare niente se il Padre non me lo mostra. E cosa fece lui? Chi era? Era Geova che si provvede il sacrificio, è vero? Credete che lui fosse Geova, Jireh? Egli era il sacrificio provveduto di Dio. Poi quando morì per... Egli fu ferito per le nostre trasgressioni, è vero, fiaccato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace fu su di lui, per le sue lividure. Che cosa è avvenuto? Che saremo? Che eravamo? Che siamo già stati guariti? Saremo salvati? Noi siamo già stati salvati, vedete? Non sei stato salvato appena 2 anni fa o 10 o 20 anni fa, sei stato salvato 1900 anni fa. 2 o 3 anni fa l'hai solo accettato, la tua guarigione è già completa, devi solo accettarla. Ecco la ragione per cui lui disse, se puoi credere. Ora ecco una signora qui in piedi,
è questa la paziente? Questa signora qui non l'ho mai vista in vita mia. Mettiti ora qui come cristiana di fronte a questa donna. Metti qui come cristiana di fronte all'uditorio. Faresti dunque meglio a essere sicura che l'angelo di Dio sta in piedi nei pressi, è vero? Ora, se sei in questa fila ci fossero dei critici, ecco dov'è l'oppressione. Io sento l'oppressione. Che cos'è? Poi forse il... Essi saranno colpiti proprio qui sul palco della malattia che fingono di avere, vedete? Se un critico sedesse di là e da qui viene cacciata una malattia e va sull'uditorio, quel critico riceverà la malattia, vedete? Quanti sanno che è vero e quanti l'hanno visto centinaia di volte nelle mie riunioni, vedete? Certo, molti di loro stanno in manicomio, soffrono e via di seguito. Che ne dite di quel tale che quella sera venne per ipnotizzarmi? È ancora paralizzato. È successo circa 4 anni fa ed è ancora paralizzato. Un ipnotizzatore che gironzolava per questi accampamenti dell'esercito per ipnotizzare la gente facendola abbaiare come cani e via dicendo. Non potete giocare con Dio, no signore? Siate solo riverenti e state ora in preghiera. Ora il Signore benedica, molto bene. Ora, nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, per la gloria di Dio Padre, per la rappresentazione del suo figliolo Gesù, ora prendo ogni spirito qui sotto il mio controllo, per la gloria di Dio. Piacere di conoscerti, Signore. Ora, Signora, se vuole venire qua sopra, stasera parliamo per primi, e questo per la prima persona è un po' duro. In quel modo, beh, a volte mi occorre un po' di tempo prima che lui cominci a ungermi. Sono solo un uomo, lei ne è consapevole, sono solo un uomo, ma lui è il Signore. Ora, se lui stesse qui e tu avessi bisogno di qualcosa o desiderassi, ora, se è qualcosa che fa parte dell'espiazione, che cosa fa parte dell'espiazione? Tutto quello di cui hai di bisogno, vedete? Perché lui ha adempiuto ogni cosa che abbiamo perduto in Adamo, l'ha adempiuto nella sua sofferenza sostitutiva al Calvario. Ecco dove pagò il prezzo completo. Ora tutto ha detto, qualunque siano le cose che desideriate, quando pregate, credete di riceverle e lo riceverete. Ora se lui fosse qui e ti stesse parlando, la sola cosa che potesse dunque fare stasera, se tu forse dicessi, ho un bisogno, sono sul punto di perdere la mia casa e mi occorrono dei soldi per la casa, bene, lui ti direbbe, lo credi? Sì, allora ti direbbe, se lo credi lo otterrai. E se tu dicessi, beh, sono stato molto maltrattato, i miei nemici mi stanno distruggendo, o cose del genere, lui direbbe, perdonali e verranno a te. Vedete? Ma se ci fosse una malattia o qualcosa che non va nella tua vita, un'azione immorale o qualcosa di simile, lui lo saprebbe. Ma è per, se fosse per la guarigione, lui potrebbe dirti cosa c'è in te che non va, ma non potrebbe guarirti perché l'ha già fatto, lo capisci? È vero. Ebbene dunque, se lui è qui, e io credo che lo sia, allora sicuramente risponderà nella stessa maniera, vero? Lo credete voi cristiani? La congregazione dice Amen, editore. Non abbiate nessuna fretta, vedete? Siate solo riverenti. La donna è gravemente malata perché c'è un'ombra scura sospesa tra me e lei. Sei pronta a operarti, vero? È per dei tumori, sono gravi e si trovano sotto il braccio. Solo Dio ti può aiutare. È la verità, vero? Credi dunque che Lui è qui per aiutarti? Chiniamo il nostro capo. Dio Padre, nel nome del tuo figliuolo, il Signore Gesù, impongo qui le mie mani dove deve tagliare il coltello. Se non riuscisse a trovare il posticino, il suo ultimo, Satana arriverebbe direttamente come un leone ruggente, ma sai proprio dov'è, smascherato proprio qui sul palco. Onnipotente e riconoscente Dio, risparmia la vita di questa donna. Vuoi tu per favore, Padre, lei sa che qui sta in presenza di qualcosa che la conosci. Che sei tu, Dio. Ascolta la preghiera del tuo servitore. Nella Bibbia è stato detto, la reale e fervente preghiera di un uomo giusto serve molto. Guarda solo agli uomini e alle donne che qui pregano per lei in questo momento. Oh Dio, per favore, nel nome di Gesù, risparmia la sua vita e lascia che viva. E ti loderemo per questo nel nome di Gesù. Amen. Dio ti benedica, sorella. Va felice per la tua strada. Piacere di conoscerti, signora. Ora è un po' diverso. La signora là, prima, in pochi momenti, si è proprio resa conto di dove si trovava. Poteva dire gli effetti che avesse su di lei. Può renderti conto ora, vedi, che non si tratta di tuo fratello. Sono solo un uomo. Non ti ho mai visto in vita mia e forse nemmeno tu mi hai mai visto. Siamo proprio strani l'un l'altro, è vero? Se Dio mi aiuterà e mi dirà per cosa sei qui, di cosa soffro o quel che mai sia, se Lui me lo rivelerà, vorrai accettarlo come tuo guaritore? questo è tutto quello che io posso fare con un dono divino. Tutti voi altri vorrete dire: io, questa donna, la prima volta che ci incontriamo, vero signora? È vero, no? È vero. Non sappiamo niente l'uno dell'altra, non abbiamo avuto alcun contatto né niente, siamo proprio completi estranei e ci stiamo incontrando qui. Ora guardate, amici, riuscite a capire cosa vi voglio dire? Ora qui ci deve essere qualcosa, in qualche modo devo riconoscere questa donna. Se si dice qualcosa, non posso essere io sono solo un uomo. Lei sembra una donna in salute, può non trattarsi della sua salute per tutto quello che ne so, ma comunque può darsi che lo sia, io non lo so, ma se lo Spirito Santo verrà e le dirà, ora, in quanto a guarirla, se è malata, non potrei farlo, non ho potere di farlo, nessun altro può farlo, dovrà venire da Dio. Ora, credete che questa è la sua parola, vero? Credete che lui sia risuscitato dai morti, vero? Credete che lui disse: le cose che ho fatto io le farete pure voi? Disse: non faccio niente finché il Padre non me lo mostra. E le stesse cose che fece ci sarebbero state stasera qui in quanto a infermità per guarirla. Lui non potrebbe, l'ha già fatto. La sola cosa che lui potrebbe fare sarebbe di farla credere in qualche modo, è vero? Quanti sanno che è vero? Solo che in qualche modo lei accetti ciò che lui ha fatto per lei. Ebbene dunque, se fosse per questa donna, non sarebbe anche per voi là fuori la stessa cosa? Ecco tutto ciò che lui vuole che facciate, credere. È tutto quel che cerco di farvi fare, credere. Il predicatore vuole che crediate perché predica la parola. Io, per mezzo di questo dono divino che mi fu concesso alla nascita sovranamente da Dio, per tutta la vita è stato in quel modo, ogni volta perfetto. Perciò non vedete, Dio cerca di farvi credere. Spero che lo vediate, miei cari figlioli. Ora, tra me e la donna, vedo che lei si muove in una cucina o qualcosa di simile. C'è un tavolo. Lei non riesce a mangiare, ha un male allo stomaco. È vero dunque, non è vero come ha detto lui? Ora lui è qui, noi siamo estranei e tu che ne sai qual era il tuo male? Non ti basta farti credere? Non basta farti credere? Ma ora, vedi, se ora parlo ancora alla donna, lui mi direbbe probabilmente qualcosa che riguarda la sua giovane vita, qualcosa del genere. Vediamo. Vorreste tutti, se Dio vuole, vedete? Ora, non potrei dire che lui volesse, ma se lo volesse ti darebbe doppiamente coraggio. Se tu volessi, alza solo la mano per dire: mi darebbe doppiamente coraggio. Molto bene, ora possa Dio accordarlo. Non so dire se lo farà. Voglio solo parlarti. Che cos'era che non andava in te? Un male allo stomaco. Sì, signore, un male allo stomaco. Bene, dunque, se lui ti guarisce lo stomaco dalla malattia di stomaco, non è meraviglioso? È amabile. E lo ami? Ebbene, non è proprio meraviglioso l'amabile Signore Gesù? Guardiamo ora lui. Quando la donna al pozzo si mise a parlare a Gesù, lui condusse e orientò il procedimento, disse: portami da bere. E lei rispose: beh, non è usanza degli ebrei. Qual è la tua origine? Spagnola? Messicana? Lo supponevo. Egli disse: non è dunque qualcosa dello stesso tipo? Eh sì, signora, hai un fratello malato. Egli ha qualche genere di attacchi o è un attacco cardiaco. Si tocca il cuore e cade. Lo vedo, pensavo fosse epilessia, ma sono attacchi di cuore. Lui cade per degli attacchi di cuore. Gli hai parlato e lo stai convincendo a battezzarsi, a diventare un vero cristiano. Questa è la verità. Dio, Padre, la povera piccola donna qui in piedi piange. Sa che il Signore Gesù di cui parliamo è ora presente, il nostro rifugio, la nostra forza, un aiuto presente in tempo di ristretta. Dio abbi pietà e concedi il desiderio del suo cuore. E qualunque siano quelle cose, Signore, se non sono corrette, correggili. Padre, mentre ora il tuo umile servo e il tuo spirito su di me con l'unzione, impongo queste mani su di lei e chiedo all'Iddio Padre, per mezzo di Gesù Cristo, di accordarle il desiderio del suo cuore. Amen. Ora, sorella, devi proprio ricevere ciò che hai richiesto, vero? Senti di aver afferrato il filo ora? Seguilo soltanto fino a casa. Amen. Dio ti benedica. Abbi fede. Gesù disse: abbiate fede in Dio. Vedo qualcosa che si muove su e giù così qua sopra, che continua proprio a muoversi. È qualcosa di alto. C'è qualcuno che schiaccia qualcosa o è un dottore che sta esaminando una donna. Ed è questa donna di colore che siede proprio qua giù. Soffre per la bassa pressione del sangue. Siede proprio qua giù. Dio ti benedica. Ora puoi andare a casa, sei guarita. Segui quel filo che hai appena toccato, ti porterà alla liberazione. Amen, amen. Lo credi ora? Il Signore Gesù, figliolo di Dio, è qui presente. La donna, là. Vedi, la sola cosa che devi fare è di credere soltanto. Vedi, non me, Io non ho mai visto la donna in vita mia, non so niente di lei, Dio lo sa, ma la sua fede ha contattato lo spirito. Vedete? E cosa ha fatto? Proprio la stessa cosa come la donna che aveva il flusso di sangue. Lui si girò verso l'uditorio e disse: la tua fede ti ha salvato. Vedete? È così, Dio ti benedica. Abbiate solo fede. Il Signore ti benedica, signora. Il Signore ti sia misericordioso, è la mia sincera preghiera. Siamo estranei l'un l'altra, suppongo. Lo siamo. Credi che il Signore Gesù è proprio nel modo in cui l'ho rappresentato nella Bibbia, risuscito dai morti ed è l'amabile Figlio di Dio? Lo credi con tutto il tuo cuore? Se il Signore Gesù mi rivelerà qual è il tuo male, allora lo accetterai come il guaritore del male? Se lo è, lo farai? Lo farai. Dio ti benedica, madre, poiché tu sei una madre, vedo che lo sei. Ora la tua vita non potrebbe essere nascosta, vedete? Prendo contatto col tuo spirito e la tua vita. Tu sei qui perché io preghi per te, per l'alta pressione del sangue. Hai avuto l'alta pressione del sangue. Hai qualcosa e vedo che ti guardi le ginocchia. C'è del liquido che esce dal ginocchio. È vero, no? Ora, se lui può rivelare questo, può rivelare te, vero? Certo, sì signora, certamente che lo può. Non è bello aiutare questa povera donna? Cosa cerca lui di fare? Di farla credere, di elevare la sua fede. Siate tutti molto riverenti, per favore. Forse dovremmo parlare solo un momento, madre. Vuoi che ti parli solo un momento? Molto bene, ti parlerò. D'accordo. Ora voglio chiederti qualcosa, allora, se credi che sono suo servo. Ora, credi che Dio mi può parlare e dirmi quello che vuoi? Qual è l'altro tuo desiderio? Proprio ora vedo qual è. Sì, signore, è per un figlio o un nipote? È per un nipote. Il ragazzo è molto nervoso. È del tutto sconvolto, è stato in guerra in Corea ed è stato ferito, è tornato a casa e non ha lavoro, è molto turbato, è la verità, va a casa, lui troverà lavoro e tu sarai guarita. Dio ti benedica, credi nel Signore Gesù, abbi solo fede, otterrai quello che chiedi. Se non hai fede non puoi avere niente, perché non fede, senza fede è impossibile piacere a Dio. Ora la signora è un'estranea per me, è vero signora? Siamo. Per favore, siate riverenti quanto potete, concluderemo tra pochi minuti. Non voglio annoiarvi con riunioni lunghe, ma cerco di prendermi tempo su queste persone per vedere se produrranno fede tra il pulpito. Non spostatevi in giro, per favore, non fatelo, vedete? Lo spirito che risiede viene da un posto così, poi qui si trasferisce e si sposta e questo vi sconvolge, vedete? Ciò mi indebolisce più presto. Ora, un momento, solo dunque. Ora, tu sorella, siamo estranei l'un l'altro, non ci conosciamo l'un l'altra, mai visti l'un l'altra in vita nostra, ma credi che il Signore Gesù è qui per aiutarti? Sei qui per qualcun altro, non abitano qui, vengono da Duluth. E poi tu hai, sei... Questa persona ha l'artrite e non riesce ad alzarsi. C'è qualcosa che riguarda un militare, uno che era soldato, che è stato colpito da un cavallo ferendosi. Bene, quel fazzoletto che hai in mano, mentre lo Spirito Santo è su di te, portalo e posalo su di lui. Dio ti benedica nel nome del Signore Gesù. Credi che ogni cosa è possibile? Poco fa c'era qualcosa che riguardava un soldato e là c'è un soldato e pensavo che fosse... Si sta ripetendo ancora. È per tale ragione che guardavo per vedere dov'era, ma era diverso. La signora seduta là che mi osserva, proprio là, tu hai l'artrite, vero signora? La signora seduta là con una cosetta rotonda intorno al cappellino alla fine della fila. Vuoi che Gesù ti guarisca da quello? Credi che lo farà con tutto il tuo cuore? La signora seduta accanto a te ha pure l'artrite e tu hai un disturbo per qualcosa che ti esce dalla bocca. Oh, è bile. È così? Certo che è così. Imponetevi le braccia, cioè le mani l'un l'altra. Voi tutti imponetevi le mani l'uno sull'altro. Signore Gesù, tu vedi queste cose e ti prego di guarirla e sanarla completamente, tutti e due. Padre, per la tua gloria, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Quella signora che siede proprio là in fondo prega. Vedo quella luce su di lei. Ha un male alla cistifelle. La signora... Crede, siede con quel vestitino marrone, mi osserva dritto qui, ecco, lei ha un male alla cistifelle, vero? Dico che l'aveva, ora no. Dietro di lei un'altra signora con una giacca marrone ha un male allo stomaco, anche lei vuole essere guarita. Lo crede, signora? Seduta proprio dietro il signore che mi osserva, proprio direttamente qua in fondo. Sì, hai la mano alzata, un maglioncino verde addosso. No, qua sopra, sorella, proprio qui, no. Alzati, signora, proprio qui. Seduta là, alla fine della fila, proprio così, con la mano alzata, ecco dove sta la luce, proprio là. Alzati e accettalo proprio ora, mentre hai la possibilità di accettarlo. Proprio così, Dio ti benedica. Avevi un ulcere allo stomaco, è tutto finito ora. La tua fede ti ha guarito. Dio, accorti che lui si avvicini di più. Sembri come se ti allontanassi. Signorina, seduta proprio qua giù dove mi rivolgevo, pensavo fosse su di lei. Vedo che è ancora su di lei, ma vedo qualcosa. È la signora con la mano alzata. Tu che alzi la mano, alzati in piedi, indossi quel cappello rosso chiaro. Sì, pensavo fosse la signorina seduta di fronte a te, ma sei tu. Oh, c'è una malattia alla cistifella. Ecco che cos'è. Sì, lo vedo ora dove è esaminata la cistifella, sotto la costola qui, dove ci sono quei dolori. È vero, va a casa ora. Gesù Cristo ti benedica, sorella mia. Credi? Se potete credere, ogni cosa è possibile. Abbiate fede. Signorina seduta proprio qua sotto, lei soffre di un male femminile. Abbia solo fede in Dio, signora. È tutto quello che deve fare. Dio accorderà la sua guarigione. Proprio così. Lei sì, si alzi in piedi. Ora può andare a casa ed essere sanata. Dio ti benedica. Questa signora qui soffre pure per un male femminile. Ecco dove quei demoni tiravano avanti e indietro. Hai un male femminile. Proprio così. Vedi, quello spirito si agitava avanti e indietro. C'era qualcuno là fuori che fu guarito proprio allora da una malattia di stomaco, perché anche tu avevi un male allo stomaco. È vero, hai un'infezione, dicono, alle ghiandole femminili. Te l'ha detto il medico, è un'infezione. Proprio così, vedo quei demoni che si tirano l'un l'altro, come puoi riconoscerli? Ora ecco la cosa di cui hai più di bisogno. Tu hai bisogno di Gesù come tuo salvatore, perché non sei cristiana, sei un'incredula. Non incredula, ma non sei cristiana. Vuoi ora accettarlo, sapendo che stai nella sua presenza? Lo accetti ora come salvatore? Vieni qui. Dio, mentre stasera questa figlia vagabonda viene a casa, questa afflizione è deposta qui per portarla ai piedi della croce. E ora, Signore, perdonale ogni peccato, guarisci il corpo dalle malattie affinché possa rimettersi in salute. Possa questa benedizione venire su di lei, Padre, e tutti i peccati essere ora rimessi. Ogni abitudine sparire, e possa lei essere completamente sanata mentre la benedico nel nome di Gesù Cristo. Amen. Il tuo peccato è ora perdonato. Va, rallegrati e sii felice. Credete con tutto il cuore, ora siate riverenti, per favore. Sorella, guarda qui solo un minuto. Credi con tutto il tuo cuore? Bene, il tuo nervosismo è scomparso ora. Puoi andare a casa. Ti senti tranquilla ora, vero? Sei guarita, Gesù ti ha sanato. Mamma, vorresti superare quel diabete, così puoi veramente vivere di nuovo bene e sentirti bene? Credi che Gesù ti sanerà? Se impongo le mie mani su di te o chiedo, lo riceverai? Naturalmente vedi questo eczema che ti è comparso, ma quella, la cosa più importante, è una cosa nascosta, è il diabete. Signore Gesù, accorda la richiesta della nostra sorella nel nome di Gesù Cristo. Amen. Abbi fede ora, va, credendo con tutto il tuo cuore otterrai quello che chiedi. Vieni, fratello, mi credi? La croce che c'è sospesa su di te, il crocifisso del Signore Gesù, sta appeso esattamente dove è il tuo male, sul tuo stomaco. Ora va, mangia ciò che vuoi. La Signora soffre di debolezza e anche tu hai il diabete. Credi che Gesù ti fa star bene? Dio ti benedica. Allora vai e possa il Signore Gesù benedirti. Il tuo male è alla gola, la condizione asmatica ti prova tosse. Non puoi coricarti, devi stare su così. Credi che lui ti abbia guarito? Onnipotente Dio accorda le benedizioni a questa ragazza nel nome di Gesù. Amen. Credi che il male al rene altro ti lasci quando siederai là? Dio ti benedica. Credilo con tutto il cuore. Pensa che puoi smettere di prendere insulina e pensare che il Signore ti ha sanato? Va per la tua strada rallegrato. Una malattia di cuore, niente è difficile per Dio, vero? Egli guarisce proprio ogni sorta di malattie. Dio ti benedica. Va solo per la tua strada, rallegrato, sii felice. E tu, avevi la stessa cosa. Così proprio continua a muoversi. Dio ti ha rimesso in salute. Lui farà star bene ogni persona in questo edificio, proprio ora se lo crederete. Volete crederlo? Alzatevi in piedi solo un minuto. Dio è il nostro rifugio e nostra forza, un aiuto sempre presente in tempo di distretta. La crisi è in corso, la battaglia è in furia. Alzate le vostre mani e afferrate ora il filo della vita e con esso andare a casa. Possiate riceverlo nel nome di Gesù.